è anche spirituale, io dirò qualcosina ma non più di tanto, la professoressa Paola Viotti, che ha insegnato storia dell'arte fino a qualche anno fa, quindi lascio a lei la parola. Poi quando siamo saliti ai piedi della statua Paolo VI bisognerà suddividerci in gruppi, nel senso che la visita alla cappella è possibile soltanto a gruppettini dai 10 ai 12, non di più, alla cripta, scusa. E poi ci sarà un primo turno, un secondo turno e un terzo turno. Comunque facciamo una cosa alla volta. Ben arrivati, ben trovati a tutti quanti, anche coloro che non conoscono. E lascio subito la parola a Paola.
Beh, io saluto tutti. Padre Gianni vuole che parli con questo strumento, per cui mi sentisse di coscemenza, mi sentiranno tutto per la montagna, però capisco che siamo in tanti e quindi dobbiamo fare così. Siamo in un posto proprio all'inizio della salita del Sacromonte, in un posto in cui proprio di questa stagione, cioè il 25 marzo, il giorno dell'Annunciazione, è stata 1605, è stata posta la prima pietra di questo percorso, che è un percorso che non è nato fine a se stesso, cioè non è che così hanno pensato di fare il Sacromonte, ma è nato in rapporto a qualcosa che sul monte stava già da secoli, cioè il santuario dedicato alla Madonna. Santuario che la tradizione diceva fondato dallo stesso Sant'Ambrogio e che, come poi vi spiegheranno quando scenderete nella cripta, vanta effettivamente origini antichissime, perché gli scavi che sono stati fatti da poco hanno trovato una chiesa databile al V-VI secolo, che vuol dire non proprio Sant'Ambrogio, però qui su questo monte, in cima a questo monte, ci sono le prime tracce della presenza cristiana varese. Il santuario nel corso degli anni è cresciuto, si è allargato, allungato, soprattutto in epoca romanica, poi tempi degli Sforza, poi ancora nel 600, cosa che vi spiegheranno quando sarete lì sotto la chiesa. Di fianco, e viene da dire anche intorno al santuario, perché lo abbraccia tutto, è sorto alla fine del 400 il monastero delle Eremite Ambrosiane, fondato da Caterina, dalle Beate Caterina e Giuliana, ed è andato avanti in tutto questo tempo, cioè mettiamo dal VI secolo fino agli inizi del 600, come luogo comunque di pellegrinaggio, essenzialmente. E lui va in giro per tutti i paesi del circondario, cominciando da Varese, ma poi Malnate, anzi i primi che gli danno retta sono quelli di Malnate, e poi tutti i paesi dei dintorni, a predicare una raccolta di fondi per poter costruire il Sacromonte. Tutti gli dicono: ma momento, i tempi sono grami. A Varese stavano ricostruendo San Vittore, quindi avevano già parecchie spese, parecchio impegno, e avevano anche un po' paura che questa idea nuova portasse via le forze per costruire le varie chiese che si stavano costruendo nei vari paesi, perché dopo San Carlo c'è un grosso rinnovamento dell'architettura nelle nostre zone, dappertutto si stava costruendo, e la Guggiari dice che le devozioni non si danno fastidio l'una con l'altra, ma anzi si rinforzano l'una con l'altra, e infatti gli danno ragione contro gli scettici. Lui comincia a raccogliere denaro, ma anche offerte semplicissime: c'è chi offre una dozzina di uova, c'è chi offre un paio di scarpe, c'è chi offre un vestito bello da mettere all'asta per ricavare i fondi che potevano essere poi usati nella costruzione, e c'è chi offre la giornata di lavoro, come gli uomini di Malnate che vengono a spianare qui dove siamo praticamente noi adesso. L'idea che ha la Guggiari grandiosa non è nuovissima, però, perché i Sacrimonti esistevano già da un sacco di tempo. Il primo primo sacro monte, quello di Varallo, siamo alla fine del 400 e anche questo nasce in ambito francescano. Anzi, se uno va a vedere, quasi tutti i sacri monti sono riconducibili all'ambito francescano, c'è addirittura quello di Orta che è dedicato proprio alla vita di San Francesco. Perché all'ambito francescano? Ma è naturale in qualche modo, perché cos'è un sacro monte? È un modo di rendervi una sorta di teatro di pietra in cui si rende vivo una sorta di presepe di greccio riportato all'infinito, in cui si rende vivo, visibile, concreto i fatti raccontati dal Vangelo. È una sorta di presepio permanente. Che punta molto sul coinvolgimento, punta molto sul realismo e invita le persone a contemplare il mistero. Dopotutto, quando noi diciamo rosario, diciamo nel primo mistero si contempla. Ecco, la cappella invita a contemplare questo mistero reso visibile, e nello spazio tra una cappella e l'altra la persona, mentre recita il rosario, perché c'è esattamente lo spazio di una decina tra una cappella e l'altra, mentre recita il rosario ha in mente le immagini che ha visto. Allora, gli inizi, questa è proprio la prima cappella, è dedicata all'Annunciazione, perché è il primo dei misteri gaudiosi, il primo del mistero del rosario. Ma il fatto che abbiano cominciato proprio da questa non è solo un desiderio di partire dal principio, come è giusto che sia, ma è anche perché l'Annunciazione è proprio quella che apre alla storia della salvezza, e il desiderio di cominciare da qua, hanno cominciato qua e in cima, le prime due cappelle che hanno cominciato, la prima e l'ultima, però questa l'hanno finita in tempi molto veloci, anche perché quelli di Orta, a riprova del fatto che le devozioni si rinforzano e non si ostacolano a vicenda, hanno regalato le statue della Madonna e dell'Angelo che sono all'interno. Questa cappella è fatta quadrata sulla forma a evocare la Santa Casa di Loreto, la casa in cui la Vergine riceve l'Annunciazione, e all'interno ci sono soltanto le due statue, quella della Vergine e quella dell'Angelo. Ci sono però anche un sacco di arredi dell'epoca, viene ricostruita la stanza della Madonna, ma ambientata non ai tempi di Maria, ma ambientata all'epoca del 600, con gli oggetti reali. Essendo la prima, è stata anche molto curata, poi nei dettagli, i ferri battuti, le scritte, eccetera. Direi che adesso possiamo andare a guardarla, si possono guardare anche dalle finestre laterali. Ecco, c'è un'altra cosa che non ho detto, che dovevo dire prima, ma essendo tutti più o meno varesini lo sappiamo, queste cappelle non sono delle chiese, sono semplicemente delle costruzioni che tengono al loro interno affreschi e statue. La chiesa è quella su a cui si arriva, il punto d'arrivo del percorso, ma la chiesa, ce n'era anche un'altra qui in basso, prima dell'arco, cioè prima del percorso, la chiesa dedicata all'Immacolata, altra dedicazione tipicamente cappuccina, tipicamente francescana, diciamo, quindi si capisce che un cappuccino l'abbia voluto, che si trovava prima dell'apertura del percorso e serviva per dir messa a uso degli operai del cantiere. Quindi una chiesa all'inizio, una chiesa alla fine, quelle che sono in mezzo sono cappelle. Poi la chiesa dell'Immacolata, una storia bellissima che il nostro amico Talamona, che qualche volta scrive anche su RMF online, ha studiato, e potete andarlo a vedere se volete su RMF. In questo momento la chiesa è chiusa, la aprono soltanto quando appunto si dice messa. La fontana, ne abbiamo già parlato, quella col padre Guggiari, in realtà è la fontana della Samaritana, e sull'altro lato si vede la Samaritana al pozzo. Adesso direi che ci incamminiamo fino alla prossima e andiamo su in silenzio. Dei misteri gaudiosi, di cui si vede molto bene l'arco d'inizio del percorso. Ovviamente ai tempi non c'era quel condominio moderno che c'è dietro, quindi da qui prima di tutto c'era una vista molto bella che diventerà più bella salendo, e l'aspetto natura è stato tenuto in conto da chi ha progettato questo sacro monte. E soprattutto la porta segnalava chiaramente l'inizio del percorso, cioè noi entriamo in uno spazio sacro. Se qualcuno è andato a Varallo, che è il modello di tutti i sacri, il primo di tutti i sacri monti, quello che San Carlo ha visitato pochi giorni prima di morire, Varallo è stato costruito per imitare Gerusalemme. Quindi Varallo, le cappelle sono disposte secondo un criterio, diciamo così, topografico. Uno per visitarlo deve andare da una cappella all'altra con percorsi che spesso si incrociano. Questo sacro monte invece è stato pensato in funzione di un percorso che sale, quindi è tutte le cappelle sono ai bordi della via, via che è molto grande perché è stata pensata per salire su tutti insieme come popolo, come diceva prima il parroco su di Sesto quando faceva salire i suoi, tutti insieme, mentre Varallo è pensato per la preghiera individuale, cioè uno può andare da solo, come ha fatto San Carlo, andare, fermarsi ogni singola cappella, inginocchiarsi, pregare personalmente. Questa è fatta per la preghiera del Rosario, che è una preghiera di popolo, è una preghiera corale, quindi dove essere abbastanza grande per permettere la salita delle processioni, come in effetti succede ancora adesso. Questa seconda cappella ha più statue, come poi saranno tutte le altre che seguono, e le statue dialogano con gli affreschi, cioè creano proprio un ambiente unico. Tutte le cappelle sono state fatte, progettate dallo stesso architetto, che è appunto Giuseppe Bernascone, e quando lui è morto nel 1630, forse per la peste, praticamente erano già tutte impostate, quindi hanno tutte una stessa fisionomia, è quello che rende particolarmente bello il nostro sacro monte, molto armonioso, è stato progettato tutto insieme. Invece le statue e gli affreschi all'interno sono di molti artisti diversi, soprattutto gli affreschi. La maggior parte delle statue sono di un ticinese che si chiamava Francesco Silva e della sua famiglia, e questo tra l'altro ci fa vedere come il Sacro Monte è stato anche un volano economico, cioè nel corso degli anni ha dato lavoro a un sacco di gente, non soltanto di Varese e Varese, ma anche di tutta la zona circostante. Un'ultima cosa che si può notare è la meridiana che c'è all'esterno, ovviamente all'epoca non c'erano gli orologi, la meridiana serviva anche per dare il tempo sacro legato proprio ai ritui della natura. Che si può vedere dentro, questa è una finestra sola, quindi ci mettiamo un pochino più di tempo. Per quanto riguarda la questione dei restauri, dico purtroppo perché invece sarebbe una cappella molto bella che varrebbe la pena di guardare con attenzione, soprattutto le statue all'interno della Madonna con Bambino che tutti conosciamo perché c'è su infinite cartoline o ricordi delle benedizioni natalizie che girano per Varese, ma spesso senza che sappiamo da dove viene l'immagine. Comunque la questione più o meno è questa. Negli anni 80 inizia il restauro del Sacro Monte ad opera di Monsignor Macchi, che era stato segretario di Paolo VI e che aveva una grande passione per l'arte, ma anche per l'arte contemporanea. Il suo concetto di restauro era sicuramente quello di recuperare tutto il recuperabile, ma voleva anche inserire all'interno del percorso del Sacro Monte qualcosa di aggiornato che lo riportasse al presente. Per questo motivo chiama Guttuso, che all'epoca aveva dei legami con Varese perché aveva una casa a Velate, e gli chiede di dipingere la fuga in Egitto per sostituire l'affresco del Nuvolone che c'era precedentemente, che si conosce da vecchie fotografie e che era in pessime condizioni. Allora Guttuso di per sé fa una cosa che è perfettamente nel nell'opera, nella mentalità Sacromonte, cioè fa una cosa molto semplice, molto popolare, molto, molto descrittiva e anche molto riportata al presente. Un'immagine di profughi che fuggono portandosi appresso i loro poveri averi. Problema è un altro, il problema è anzitutto, come dicono i puristi, che non si doveva togliere l'affresco del nuvolone. La seconda cosa è che i colori di questo affresco, come abbiamo potuto vedere appunto venendo su, sono molto violenti rispetto a quello che è il clima generale del Sacromonte. E l'altro problema è che io stesso ho sbagliato dicendo affresco, il fatto è che non è un affresco, ma un acrilico su cemento, e il fatto che siano colori acrilici dà questa violenza di tinta, ma dà anche la difficoltà di conservare, perché sono passati, è dell'83, sono passati quindi 33 anni e già in cattive condizioni. Si vede in basso che c'è un tentativo di pulitura, un saggio di pulitura, e poi è tutto monitorato. Per carità, è una posizione infelice, qualunque cosa uno voglia fare qui, siamo contro la montagna, quindi viene tutta vengono sempre comunque le infiltrazioni d'acqua, che erano le stesse che avevano rovinato l'affresco di Nuvolone. Questo, cioè, 30 anni dopo ha dei problemi di conservazione, ecco, diciamo così. Per il resto non sarebbe niente male, cioè è nello spirito di quello che è il Sacromonte, anche con qualche elemento simbolico. Ad esempio c'è il ramarro qui, che è simbolo del male, simbolo del tradimento, qui in primo piano, e c'è la colomba in alto, che dovrebbe essere simbolo dello Spirito Santo nella tradizione cristiana, che Guttuso reinterpreta un po', diciamo, disinvoltamente come colomba della pace, l'insistenza sui dettagli realistici, il tono narrativo, sono tutti elementi che starebbero bene all'interno di un Sacromonte. Ecco, invece sono molto belli gli affreschi superstiti del Nuvolone. Poi se si guarda dentro, tutta la parte bassa è stata rovinata proprio dalla risalita dell'acqua, e le statue che sono all'interno, su cui si dibatte probabilmente Prestinari, ma ecco, le statue, mi chiedeva qualcuno prima, sono tutte di terracotta dipinta, cioè un materiale povero e che permette di, siccome si modella, non si scolpisce, permette di fare dei dettagli, e inoltre può essere arricchito, anzi deve essere arricchito dal colore, e quindi ci riporta questa idea quasi di presepe in dimensioni giganti, che sta un po' all'idea, alla base dell'idea del Sacromonte. Sono state fatte in loco, cioè i cantieri erano stati messi lungo la strada, e sono state realizzate a pezzi, cioè non si può cuocere delle statue di queste dimensioni in un pezzo unico senza rischiare rotture, quindi sono state realizzate separatamente e poi sono state montate. Se noi guardiamo gli aspetti tecnici del Sacromonte, c'è stato in effetti un sacco di lavoro per un sacco di persone, per un sacco di tempo. Niente, proviamo a guardare l'interno. Siamo quindi alla quarta cappella, vale dire la presentazione di Gesù Bambino al Tempio. È diverso dalle altre perché ha sulla facciata, oltre le solite scritte, uno stemma, che è lo stemma degli Omodei, il cardinale Aloisio, quindi Luigi Omodei. Perché la Guggiari, quando si è trattato di costruire il Sacromonte, non ha guardato in faccia a nessuno, cioè lui ha chiesto a tutti, è andato a elemosinare da tutti. E se c'era una famiglia nobile disposta a farsi carico di una cappella, ben venga. La realtà è che soltanto 3 su tutte le cappelle del Sacromonte, che sono 14 perché la quindicesima è il santuario, soltanto 3 famiglie si sono assunte l'onere di cappelle. Sono gli Omodei qua, i Litta, che hanno fatto la cappella più bella di tutte, quella dove ha lavorato il Morazzone, e i Carcano. Tutto il resto è stato fatto con le elemosine del popolo. Le tre famiglie che hanno come dire, sponsorizzato, ci si direbbe, la cappella, hanno fatto, lasciato traccia di questo, appunto, facendo lo stemma, mettendo lo stemma sulla facciata. Un'altra cosa molto bella di questa cappella è che questa è una di quelle cappelle cerniera, o no, meglio ancora, immaginatevi come questo è un nastro che sale e questa è la ruota intorno a cui la strada gira. È una cappella da girarci intorno, una volta si poteva, adesso non si può più. È una cappella a pianta centrale, proprio molto, molto netta, molto tonda, segna proprio la svolta del percorso, perché chi ha progettato questo, cioè il Bernascone, essenzialmente la Guggiari sicuramente con lui, ha pensato proprio anche a dove venivano messe le cappelle. Quando non c'erano tutti quegli alberi intorno, e non c'erano, perché qui era tutto campagna, era tutto vite, e gli alberi così grandi non c'erano, anzi Federico Borromeo dice piantate qualche albero per fare un po' d'ombra, così la gente può, come dire, ristorarsi mentre sale. Questa si vedeva da molto lontano, ancora di più si vede quell'altra più su, però ancora adesso, soprattutto d'inverno quando vanno giù le foglie, si vede, perché il Sacromonte doveva essere anche un faro. Tu vedevi dalla pianura quando ti avvicinavi a piedi, a cavallo, col mulo, che venivi su per fare questo percorso, per andare su dalla Madonna del Monte, da lontano cominciavi a vedere la meta, e le cupole rivestite di metallo, non soltanto perché così ovviamente si evitano le infiltrazioni, ma anche perché luccica col sole, quindi da lontano in qualche modo tu vedevi questo salire al monte, che ha una profonda connotazione per i cristiani, ma già anche per la tradizione ebraica, e c'è questa richiamo ai Monti Santi proprio sul primo arco, era proprio la meta verso cui tu ti dirigevi, la città sul monte verso cui tu andavi. Dentro gli affreschi belli, belle soprattutto le statue, che sono del solito Silva. Affidare le singole cappelle dei paesi, dei borghi, mettere giù la cassetta dell'elemosina nel punto in cui avrebbe dovuto esserci la cappella, e giocare un po' anche sullo spirito di campanile, diciamo così. I varesini che stavano costruendo appunto San Vittore in quel momento sono però generosi, e quindi quella cappella viene particolarmente grande e particolarmente bella. C'è però un motivo simbolico più serio, diciamo, che non la rivalità di campanile, è che questa deve rappresentare il Tempio di Gerusalemme, quindi deve avere una sua dignità anche architettonica, difatti a tre livelli è una delle più complesse dal punto di vista architettonico, e segna proprio la fine dei primi misteri, perché poi la strada fa una svolta, c'è l'arco che divide dai successivi misteri dolorosi, e c'è la fontana. Di fontane ne erano previste tre, una in fondo che è la Samaritana, che è quella che è stata finita meglio, questa qualcosina le hanno fatto, la terza su è rimasto che sembra un lavatoio di paese, perché poi a un certo punto il Sacromonte l'hanno costruito molto in fretta, nell'arco di un secolo, in fretta rispetto a Varallo, diciamo così, però a un certo punto erano anche tempi grami, e qualche volta poi c'erano delle pause perché venivano a mancare i fondi. Però portare l'acqua è stata la prima cosa che hanno fatto, perché portare l'acqua serviva per gli operai del cantiere, serviva per fare la terracotta, serviva per ovviamente per i pellegrini. Quindi questa, noi arriviamo e poi la strada ci fa fare una svolta e ci dice ecco è finito qualche cosa, e apre qualcosa d'altro. Dentro le statue sono bellissime, sono tra le più belle e c'è Gesù in mezzo ai dottori del Tempio, e sembra che lo scultore si sia particolarmente anche divertito a caratterizzare le espressioni di questi vari dottori che si vedono sconfitti, in qualche modo messi in difficoltà da un ragazzo ragazzino, e che quindi questa cosa non l'accettano, fino al punto non accettano di veder messi in dubbio le loro sicurezze, fino al punto da alcuni assumere degli atteggiamenti violenti. E sullo sfondo vediamo invece Maria e Giuseppe che si affacciano, no? Con la gioia di aver ritrovato il figlio, e anche però con la coscienza che è destinato ad altro e è venuto per altro. Affresco del Nuvolone, che gentilmente ha firmato e quindi non ci mette in difficoltà. Ecco, un'altra cosa che aveva detto: per la maggior parte delle cappelle c'erano degli affreschi esterni, che molti sono praticamente illeggibili come quello lì, e c'erano anche delle nicchie per le statue, alcune non sono state proprio fatte, altre sono sparite tra virgolette nel corso dei tempi. Questo è bello da vedere anche dalle due finestre laterali, proprio per i gesti dei personaggi. Meno. Allora, abbiamo passato l'arco su cui c'è la figura di San Carlo. I due archi hanno San Carlo e Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio, a cui è fatta risalire la fondazione della chiesa su in alto. San Carlo si dice erroneamente che ha voluto lui il Sacromonte, ma in realtà lui era già morto da 20 anni quando il Sacromonte è stato cominciato. Sicuramente gli sarebbe piaciuto, però se uno dei Borromeo è implicato nella vicenda, Federico, non Carlo. Questa cappella, che è la cappella della preghiera nell'orto, è stata una delle più che al momento dei restauri hanno trovato in peggiori condizioni. Difatti la disposizione delle statue all'interno non è sicuro che fosse quella originale, e hanno dovuto anche ricostruire i gradini su cui stanno le statue. Insomma, è una di quelle che sono state più toccate dal passare del tempo. Sono molto belli gli affreschi invece dietro, che rappresentano le scene immediatamente precedenti o seguenti alla preghiera dell'orto. È molto bella soprattutto la scena della cattura di Cristo. Gli affreschi sono del Vandoni, forse del Mondino, che era un allievo del Morazzone. Mentre siamo qui, varrebbe la pena anche di guardare le grate, i ferri battuti, che riprendono, non sono fatti a caso, ma riprendono ogni volta quello che c'è all'interno. Ad esempio, quello dell'Annunciazione, c'erano i gigli della Madonna, qui c'è la fiaccola dei soldati che sono andati a prendere Cristo, e il coltello, quello con cui Pietro ha tagliato l'orecchio al servo. Vi lascio vedere rapidamente e poi facciamo una mini, prometto mini, pausa alla cappellina delle Beate. Nella prima progettazione del Sacromonte avrebbero dovuto esserci anche delle cappelle dedicate a dei santi, degli eremiti. Poi di fatto è stata realizzata soltanto questa, che ricorda Caterina e Giuliana, Caterina da Pallanza e Giuliana da Busto, che sono le fondatrici delle Eremite Ambrosiane. Erano due donne, Caterina molto giovane, Giuliana è arrivata che era già una donna matura, che avevano scelto di vivere vita eremitica nelle grotte intorno al santuario, una scelta che è stata fatta nei secoli da tantissime altre donne. Difatti, quando loro arrivano, le eremite precedenti erano state sterminate da un'epidemia, probabilmente da uno dei tanti passaggi di peste che ci sono stati anche nel 400, prima delle grandi peste seicentesche. E Caterina, che era cresciuta nella spiritualità francescana anche lei, sceglie di vivere eremita sul monte. Poi si aggiungono a lei delle altre compagne, a un certo punto sono 5, e lei capisce una cosa molto importante: che se resteranno eremite, e la loro esperienza morirà con loro, come era successo per tutte le precedenti. Allora scelgono la via del monastero, e quindi in cinque costituiscono, siamo negli anni 70 del 400, prendono la regola di Sant'Ambrogio ad Nemus, la regola agostiniana dell'ordine di Sant'Ambrogio ad Nemus, e creano un'esperienza che, come sappiamo, dura ancora oggi, perché le eremite sono ancora presenti nel monastero intorno. La rappresentazione delle due è diversa, perché Giuliana era Giuliana, che non sapeva, che era analfabeta praticamente, resta deliberatamente al ruolo di conversa, quindi porta un velo di colore diverso. La sua carità stava soprattutto nell'accogliere i pellegrini e dar loro da bere. La sua preghiera preferita era appunto quella del rosario. Caterina, invece, che veniva da una famiglia facoltosa, aveva avuto una formazione spirituale molto più complessa, ed è molto bello che queste due donne, così diverse per età, per estrazione sociale, per mentalità, eccetera, insieme fondino una realtà che ha superato il passare dei secoli. C'è sullo stemma. È stata una delle prime a essere finite, anche perché i Litta non hanno badato a spese, e nel loro non badare a spese hanno chiamato il più grande esperto di pittura di Sacromonte che c'era in quel momento, cioè il Murazzone. Difatti, se consideriamo gli affreschi, sono sicuramente i più belli del Sacromonte. Il Murazzone aveva lavorato a Varallo, quindi sapeva perfettamente che cosa volesse dire un Sacromonte, e appartiene a quel gruppo di pittori della fine del Cinquecento e dei primi del Seicento che erano piaciuti moltissimo a San Carlo e che poi saranno i pittori anche di Federico Borromeo. Murazzone muore nel 1626 e proprio entra completamente in questa mentalità del Sacromonte, facendo degli affreschi che sono estremamente espressivi, estremamente drammatici e coinvolgenti, che è lo scopo ultimo del Sacromonte, che deve commuovere le persone che vede. E inoltre in questa cappella si sono salvati gli affreschi esterni, gli stucchi, che probabilmente nelle altre cappelle non c'erano, che rendono particolarmente preziosa, e una statua molto bella, però rovinata dalle intemperie, di pietra della Madonna della Pietà, cioè la Madonna che tiene tra le braccia il corpo del Cristo morto, che non si guarda quasi mai perché è messa lassù in alto, ma meriterebbe di essere vista. Ecco, questa, anche questa cappella ha degli affacci laterali, perché è una, diciamo, delle cappelle di svolta. Dopodiché inizia una strada dritta che va su fino alla decima, cioè al quinto mistero doloroso, cioè alla morte, la crocifissione, la morte di Cristo. Proprio per ragioni di tempo, con molto dispiacere, andiamo su dritti da qui fino alla decima. Teniamo presente che questo percorso è tutto all'ombra e ne è stato scelto appositamente. Fai il percorso dei misteri dolorosi nell'ombra della morte, poi arrivi, la crocifissione è il punto di arrivo, ma non è il punto d'arrivo, perché fa una svolta, la strada fa una svolta, la più forte di tutto il percorso, e ci porta invece alla resurrezione, poi le ultime cappelle sul crinale, nella luce del sole, nella luce del risorto. Quindi un'occhiata a questa, perché merita assolutamente, e poi andiamo su, con dispiacere ma per necessità, andiamo su dritti fino alla decima.
Scusa, questo è Baraggio, che è Litta?
Litta.
E quello lì è Guggiari?
No, è un santo, è un santo, sì, un santo francescano, ma la Guggiari c'è il busto su nella chiesa. Abbiamo accelerato, ma ancora non basta, aiuto. Cappella, decima cappella, quella della crocifissione, termina la salita dei misteri dolorosi. La vediamo proprio salendo in faccia, e in alto è ancora conservata la scritta, proprio sulla facciata, la scritta dipinta, non incisa come in altre, che tratta da Geremia, che dice: voi tutti che passate per questa via, guardate e vedete se c'è un dolore simile al mio, che è proprio un richiamo al viandante anche di fermarsi a guardare poi il mistero all'interno della cappella. È la cappella che ha il maggior numero di statue e una copiata identità di artisti, perché abbiamo Busca e Bussola a lavorare qui, e il maggior numero di statue perché c'è tutta la rappresentazione del Calvario. Della rappresentazione dei Calvari in statua c'era una grossa tradizione anche a Varese, San Vittore l'Addolorata, è rimasta solo la Madonna e le due piedone ai lati, inizialmente faceva parte di un grande Calvario compreso di soldati, cavalli e quant'altro. E anche su le suore all'interno del monastero avevano, hanno tuttora, la cappella con le statue che rappresentano i misteri della Passione. Varallo era nato intorno alla rappresentazione dei misteri della Passione, quindi è un tema particolarmente centrale alla mentalità dei Sacrimonti. C'è un estremo realismo, un'estrema cura nelle statue, anche la rappresentazione dei vestiti di questa donna con un abito a righe che tiene verso di sé il bambino perché vorrebbe quasi impedire che il piccolo guardi la cosa tremenda che sta succedendo, piuttosto che le espressioni dei soldati, i cavalli stessi. La cosa che colpisce è il fatto che la figura di Cristo è molto in alto, è il momento in cui viene sollevato, quindi uno prima si affaccia e vede tutto questo agitarsi, questo groviglio di umanità in basso, e poi alza gli occhi, accompagnato nell'alzare gli occhi è suggerito dai gesti, come questo, il gesto di Giovanni, il gesto di delle donne che sostengono la Madonna, e si guarda verso l'alto, e è stata messa questa figura di Cristo in corrispondenza di quella finestra che c'è di là, in modo che la sua figura venga illuminata. Adesso non è l'ora, è la stagione giusta perché siamo sotto Pasqua, ma non è l'ora giusta purtroppo, venga illuminata quasi come da un faro di luce, venga messa in risalto, per cui prima uno cerca, guarda in basso in qualche modo, e poi alza gli occhi e guarda e capisce e medita. Difatti è indubbiamente una delle più coinvolgenti, come quella della flagellazione che abbiamo visto prima. Due cose prima di accelerare. Allora lì c'è l'arco, l'altro arco con Sant'Ambrogio, l'altra fontana che non è stata finita, poi c'è la Cappella della Resurrezione. Dopo la Cappella della Resurrezione, nel primo progetto la strada girava così a zigzag, difatti c'è un abbozzo di cappella, cosiddetta cappella fallata, qui in mezzo nel bosco, quindi avevano avuto una prima idea di salita che avrebbe dovuto portare al santuario dalla via Fincarà, praticamente, per chi conosce il Sacromonte, cioè da sotto. Poi invece hanno avuto questa idea geniale di farla girare sul crinale, per cui tutta l'ultima parte appunto ha una vista meravigliosa ed è nel pieno della luce, mentre se fossero rimasti su questo versante, questo effetto di allargare lo sguardo all'orizzonte non sarebbe stato possibile. Un'altra cosa da dire ancora, che siamo arrivati all'altezza sull'altro versante di questa valletta del Monte San Francesco, dove c'era un altro insediamento francescano che ai tempi della Beata Caterina era molto importante, difatti erano i frati di lì che venivano a celebrare spesso in santuario e a cui Caterina faceva molto riferimento. Adesso andiamo su, non so se abbiamo tempo ancora di fermarci.
Quando è la stagione di Pasqua?
No, la stagione di Pasqua, quindi è giusto, no, allora il pomeriggio, perché quando il sole gira di là. Sì. Qui dico rapidissimo perché anche se dal punto di vista ovviamente teologico siamo di fronte a uno dei misteri principali. Dal punto di vista artistico, purtroppo l'interno è stato tra gli ultimi a essere realizzato e non particolarmente bene. Era stata progettata molto bene questa cappella con lo slancio verso l'alto, proprio per accompagnare l'idea della resurrezione. Ha dei bellissimi ferri battuti. È pensata questa anche per la preghiera individuale, perché si vede bene inginocchiandosi su quel gradino e guardando dentro. Purtroppo poi gli affreschi che sono stati fatti all'interno non sono esattamente il massimo, quindi c'è proprio un contrasto tra un esterno molto ben pensato, molto ben progettato, anche questa grotta che tu vai dentro e puoi guardare attraverso su nel cielo dove c'è il paradiso, e poi gli affreschi e le statue che sono, soprattutto gli affreschi, non sono esattamente il top. Quindi procediamo. Questa volta sono i Carcano, stemma, e le statue dei santi di cui loro portavano il nome, cioè Pietro e Francesco. È la cappella dell'Ascensione. Seguiranno poi la cappella dello Spirito, ed è quella che si vede da lontano, quando più di tutti dalla pianura. La cappella dello Spirito Santo ci passeremo anche intorno, perché è una cappella intorno a cui in qualche modo si potrebbe fare il giro tondo. È una cappella tonda messa al centro del percorso, e dà l'idea di essere in qualche modo di essere popolo, di essere tutti assieme. È l'unica che posta dentro il percorso invece di essere a lato del percorso. Poi facciamo la salita, che è quella brutta all'Assunzione, e quella ancora più brutta dall'Assunzione al Mosè, cioè quella che ci porta al santuario. Cioè, mi dispiace, mi sono un po' dilungata all'inizio, poi siamo partiti tardi perché c'era l'altro gruppo e